I motori della chiusa di Miraflores riprendono a cingolare alle 14.07, dopo la pausa mattutina imposta dal caldo umido, facendo gorgogliare gli impianti dell'ultimo gasello di quella straordinaria autostrada d'acqua chiamata Canale di Panama. È il 30 di gennaio ed è un giovedì e questo podcast del Post si chiama Orazio, una rassegna di storie intorno a una notizia. La puntata di oggi si intitola Mamacita, Panama dov'è? Benvenuti. Il Canale di Panama è la scorciatoia fra Atlantico e Pacifico voluta da Theodore Roosevelt per evitare la circumnavigazione del continente sudamericano e ridurre a 10 ore un viaggio di settimane. Terminata nel 1914, è lunga 81 chilometri, percorsi annualmente da 14.000 navi, che sono il 5% del commercio marittimo globale. Ma è sempre più congestionato per colpa della siccità che ha abbassato il livello dei laghi interni, nonostante i lavori di raddoppio cui ha partecipato pure l'italiana Impregilo. Il pedaggio costa fra i 300 e i 900 mila dollari, a seconda della stazza. Il nuovo presidente americano Donald Trump ha dichiarato guerra agli interessi commerciali del loro paese. Il canale è stato stupidamente consegnato a Panama, ha detto durante il discorso di insediamento. Dopo che avevamo speso più soldi di quanti ne avessimo mai investiti in un progetto, ora lo gestisce la Cina, ma noi lo avevamo dato a Panama e ora ce lo riprenderemo. Non diventeremo la 51esima stella, non vogliamo più avere a che fare coi gringos imperialisti, tuona Saul Mendes, leader di Suntrax, sindacato dei lavoratori edili ed ex candidato alla presidenza per il Frente Amplio por la Democracia. Questo è un estratto dal pezzo che Anna Lombardi ha scritto per Repubblica, che è uscito oggi per Repubblica, che è un reportage direttamente da Panama e dal Canale di Panama. È un pezzo molto lungo e molto interessante, se avete voglia di leggervelo. Cerchiamo di capire in questa puntata, nel modo in cui fa Orazio le cose, cioè attraverso le storie, che cos'è il Canale di Panama, come è fatto e che cosa ci gira intorno a questa disputa tra Panama o Panama, come veniva chiamata da mia nonna, e gli Stati Uniti. Leggo un pezzo del Post che è uscito proprio lo scorso 31 dicembre, insomma meno di un mese fa, il 31 dicembre del 1999, esattamente 25 anni fa. Questa è la storia, questa è la cosa a cui si riferisce Trump quando dice ci riprendiamo Panama, perché appunto 25 anni fa gli Stati Uniti cedettero la gestione del canale di Panama allo Stato di Panama, dopo una lunga disputa durata più di 70 anni. Da quel momento il canale è amministrato da Panama. È lungo 82 chilometri, collega l'Oceano Atlantico con l'Oceano Pacifico. Questo non è come dirlo. Immaginate che cosa accade quando non c'è un passaggio tra i due oceani, cioè bisogna fare tutta quanta la circonnavigazione dell'America Latina e quindi farsi capo Horn sostanzialmente. Questo ovviamente presuppone un dispendio enorme di risorse e di tempo per tutte le navi che devono passare da sud a nord, da nord a sud, sostanzialmente dall'Atlantico al Pacifico o dal Pacifico all'Atlantico. Il funzionamento del canale è basato su un complesso sistema ingegneristico composto da chiuse e bacini. L'acqua infatti non scorre in modo continuo da un estremo all'altro, quindi le navi vengono trasportate su dei gradoni di acqua successivi e portate in un lago artificiale la cui superficie raggiunge i 27 metri sopra il livello del mare. Da lì le imbarcazioni vengono fatte ridiscendere nell'oceano opposto in una complessa gestione di traffico navale. Il viaggio dura in media 12 ore. Io vi metto in descrizione anche un link tratto da questo sito che si chiama Marine Vessel Traffic. Sono questi siti che monitorano il traffico marittimo, proprio puntando sul canale di Panama per capire quante navi ci sono lì intorno. Oggi vi raccontiamo delle storie che hanno a che fare ovviamente con questo luogo, con queste zone e con il rapporto che hanno questi due paesi. La prima è una storia che tratta da un libro che, insomma, per chi è amante dei libri di navigazione forse è un libro conosciuto. È un libro che è uscito qualche anno fa per Nutrimenti, lo ha scritto Umberto Caglini, si chiama La mia infanzia intorno al mondo. Oggi Umberto Caglini è un uomo di credo quasi una cinquantina d'anni, ma ha avuto la fortuna quando era un ragazzino, quando aveva 6 anni, di avere una famiglia, di avere un papà e una mamma che decisero di mettere in pausa la loro vita qui in Italia per prendere una barca che si chiamava Barbara Yankee, una barca di 12 metri. Sono partiti da Civitanova Marche e si sono fatti il giro del mondo. Ci hanno messo 5 anni, Atlantico, Pacifico, sono rientrati in Mediterraneo, hanno fatto l'Oceano Indiano, hanno fatto il Mar Rosso e sono appunto passati dal canale di Suez in quel caso, ma soprattutto hanno fatto il canale di Panama. La scrittura di Umberto è la scrittura di un ragazzo bambino che tra i 6 e gli 11 anni si trova a bordo di una barca, fa scuola con sua mamma e incontra le cose del mondo e le incontra con gli occhi di un bambino. Tiene questo diario, ecco, tenete presente che questo diario è scritto nel 1984, le pagine che stiamo per leggervi arrivano dall'84, quindi hanno 40 anni di vita queste pagine. Quello che ci racconta Umberto è quello che vede quando si sta approcciando al canale di Panama e quando poi la sua barca si trova nel canale e lo passa per spuntare a sud nell'Oceano Pacifico. E il racconto inizia con una sorta di gara che è partita tra la loro barca, che appunto si chiama Barbara Yankee, e una barca di 22 metri che si chiama Felice Serena. È una cosa che accade ai navigatori oceanici, spesso ci si incontra con delle barche con cui si fa amicizia, delle persone ovviamente sulle barche con cui si fa amicizia, si passa del tempo insieme e poi ci si ritrova in alcuni passaggi, ci si trova in alcune baie, in alcune isole. Questa Felice Serena è una barca con cui loro stanno navigando da un po' e quando partono per Panama parte una piccola gara con loro. E la storia fa così. Martedì 15 maggio 1984. Partiamo per Panama. Il Felice Serena parte un po' avanti, ma nella notte siamo uguali. Alla mattina non vediamo niente. In capitaneria ci hanno detto di stare almeno 100 miglia al largo della Colombia per via dei pirati. Ci hanno fatto vedere una barca francese dove hanno ammazzato l'equipaggio per prendersi la barca. Ma il Felice Serena sarà indietro o avanti? Chi ne sa? Stringiamo un po' verso la Colombia. Se il Felice Serena non lo fa, guadagneremo miglia. Cominciamo a farci la doccia con i secchi, ma dopo un po' non si può più perché si leva un mare tipo Atlantico. Ma comunque il mare è divertente anche per questo. Si soffre e dopo c'è sempre il premio. Nella gara per chi vede per primo il faro di Colón del canale di Panama, ho vinto io, $1. Appena visto il faro, vado a letto e la mattina dopo vediamo il porto. È il 21 di maggio, arriviamo a Panama. Dopo 6 ore che siamo ancorati di fronte allo Yacht Club di Colón, arriva il Felice Serena sotto un violento acquazzone. Sì, abbiamo vinto. Martedì 22 maggio 1984, dopo giorni passati per le pratiche per passare il canale di Panama, andiamo a vedere la città di Colón, che è molto pittoresca. Tutti ci avvertono che ci sono i ladrones, ma andiamo lo stesso con qualche precauzione. Le vie sono piene di vicoli larghi mezzo metro. Ogni passo che fai ti senti sotto gli occhi dei ladrones. Papà si porta la pistola legata alla catena che si vede fuori dalla cintura. Nessuno ci aggredisce. Mentre stamattina uno skipper americano che ha voluto andare solo e disarmato è stato aggredito 2 volte con il coltello ed è andato anche all'ospedale. Dopo andiamo dal capitano del porto, un americano molto simpatico, che ci riceve personalmente nel suo ufficio. Quando ci vede ci dice ridendo «Barbara Yankee? Italian Mafia!» Venerdì 25 maggio 84. Oggi passiamo il canale. Il Barbara sale e scende per raggiungere il Pacifico che è a poca distanza. Per il passaggio del canale ci alziamo alle 4, ma il pilota arriva alle 6. Le chiuse del canale funzionano così. Si entra dentro e dietro si chiude una porta e fa come una grande vasca. Dopo l'acqua comincia a salire, mentre la barca sta al centro sugli ormeggi ben tirati. Questi sono 4, 2 a prua e 2 a poppa, e per ogni ormeggio ci deve essere un uomo che recupera la cima mano a mano che si sale, così la barca rimane al centro, mentre l'acqua si muove tutta. Più avanti si entra nel lago di Gatun. Dentro è tutta una giungla, come nei film di Tarzan. In questa natura selvaggia ci siamo fatti tutti il bagno tranne mamma, che aveva paura degli alligatori. Dopo il passaggio si ormeggia a Balboa, dove si paga $51 per stare 3 giorni. Arrivati finalmente in Pacifico, siamo andati con David e Debbie del Felice Serena a Panama, città, nella zona residenziale, con un tassista che per $15 ci ha portato in giro per tutta la città e ci ha detto dove andare per i mercati buoni e dove non andare perché ci sono i ladrones. La zona residenziale dove siamo andati è molto bella, ma perché? Perché è sotto gli americani del canale. Oramai lo sappiamo. Appena andranno via gli americani, le zone tenute bene di Panama e di Colón andranno perse. È una visione un po' trampiana questa di Umberto, che quando era un ragazzino si trovava su questa barca, stava passando il canale di Panama, nell'epoca in cui Panama era ancora quello stretto, quel pezzo gestito dagli americani, come ci raccontano, il capitano del porto era americano e gli dice Italian Mafia, e quindi è una visione appunto di quel tipo, quella che lui aveva quando era un ragazzino, e chiude questo suo racconto, questa sua pagina diario dicendo appena andranno via gli americani, le zone tenute bene andranno perse. Continuiamo a raccontare storie qui a Orazio. ringrazio e passiamo da un'altra parte. Dopo questo piccolo racconto tratto dalla mia infanzia intorno al mondo, vi raccontiamo una storia che abbiamo trovato ascoltando, ormai lo sapete, quella fucina di storie che è This American Life. Questa è la storia di un'amicizia di penna, una pen pal, come si definisce in inglese, tra una ragazzina americana e quello che per anni è stato il dittatore di Panama, il generale Manuel Noriega. In una sera di febbraio del 1988, la TV americana trasmette una puntata particolare del suo storico programma giornalistico che si intitola 60 Minutes, programma di interviste che ancora oggi è uno dei più seguiti nel paese. L'ospite di quella puntata è un personaggio molto dibattuto in quel momento storico, è il generale Manuel Noriega, uomo forte di Panama, alla testa del paese da oltre 40 anni. Noriega è stato per 30 anni un uomo degli Stati Uniti, la CIA ormai è cosa nota, lo ha appoggiato e supportato dagli anni 50 agli anni 80 perché lui mantenesse l'ordine nei paesi del Centro America come Salvador e Nicaragua nella lotta contro i gruppi armati controrivoluzionari dei Contras. Ma da qualche anno Noriega è inviso agli Stati Uniti e al suo presidente Ronald Reagan, che ha deciso di fargli la guerra accusandolo di traffico di stupefacenti. Noriega ora è il peggior nemico degli Stati Uniti. Come sempre succede, a turno gli americani hanno bisogno di un nemico giurato contro cui scagliarsi, e questo è il turno di Noriega. In una cittadina del Michigan, la famiglia York sta guardando alla TV il giornalista Mike Wallace, che sta intervistando il dittatore panamense, anche detto faccia d'ananas, per via della pelle del viso deturpata dal vaiolo. Nella famiglia York, seduta sul divano, c'è anche Sara, la figlia più piccola della famiglia York, insieme a Mitchell, il papà, e a Pauline, la mamma. Stanno parlando di chi sia quel signore e perché sia così mal sofferto dal loro paese. E poi all'improvviso Sara nota che in un'immagine passata durante l'intervista Noriega indossa un bel cappello con la visiera. Il papà di Sara ha una sorta di collezione di cappelli, ne ha diversi da cowboy, altri da baseball originali di diverse squadre e uno cinese con la faccia di Mao stampata sopra. Ed è lui a dire alla sua figlia: se ti piace il suo cappello dovresti provare a scrivergli una lettera in cui gli chiedi di regalartene uno. Inizialmente sembra uno scherzo e il papà di Sara le dice anche che sarà molto complicato che lei riceva una risposta, ma nonostante tutto prendono un foglio e quella bambina di 10 anni scrive una lettera a Manuel Noriega salutandolo, dicendo che lo aveva visto in TV e che sperava che i loro paesi tornassero amici, e chiudendo con un: mi piace molto il cappello che l'ho visto indossare durante l'intervista, posso chiederle se è possibile averne uno? Chiudono la lettera in una busta e come indirizzo scrivono: generale Manuel Noriega, Panama City, Panama. Un mese dopo, la mamma di Sara, tornando a casa una mattina dopo una commissione, trova una busta di colore verde chiaro. È indirizzata a Sara e ha un francobollo che riporta una bandiera. È la bandiera di Panama. All'interno contiene la lettera che Manuel Noriega ha scritto in risposta a sua figlia. Cara Sara, dice, sono onorato della tua lettera. Ho molto apprezzato il tuo messaggio di amicizia. Spero che tu continui a scrivermi raccontandomi di te e della tua città. Con amicizia e affetto, generale Manuel Antonio Noriega. Questa è la lettera che Noriega scrive in risposta a quella di Sara. Sara è al settimo cielo. Non riesce a trattenersi dalla gioia. Lo racconta a tutti. Inizia a scrivere a Noriega raccontandogli del suo paese, del Michigan, di quanta neve cada in inverno, di come passa il tempo e di cosa studia. E così succede davvero che una ragazzina di 10 anni, americana, e un generale del Centro America diventano amici di penna. Le lettere di Noriega non sono per nulla personali, parlano di Panama, del suo popolo, dei rapporti con gli Stati Uniti, le invia libri di storia su Panama e la ringrazia per le sue lettere, mandando saluti finali ai suoi genitori e ai fratelli, raccomandandosi di continuare a studiare, così come sta facendo. E ovviamente le invia in regalo un cappello come quello che indossava nell'intervista. Ma la vera sorpresa arriva con la lettera successiva. Sara è a scuola quando la mamma la chiama per dirle che è arrivata una busta contenente una foto di Noriega e un invito per loro due, mamma e figlia, ad andare a visitare Panama, ospiti di Noriega. Sara è felice ed eccitata, in famiglia sono un po' preoccupati, considerato che Noriega è un nemico giurato degli Stati Uniti, e anche il fratello più grande di Sara dice che è un brutto personaggio, che non dovrebbero accettare quell'invito. Ma quel viaggio è davvero un'occasione troppo ghiotta. E alla fine Sara e sua mamma preparano i bagagli e partono per Panama City. È un viaggio piuttosto lungo, con scalo a Miami, e da lì un volo per Panama. Sul volo per Panama, una hostess le avvisa che loro due saranno le prime persone a scendere dalla scaletta dell'aereo, quindi dovranno sedersi nei primi posti. Appena atterrano, inizia la cerimonia di accoglienza. Sara è seguita da un reporter che documenta i suoi spostamenti, prima dal sindaco di Panama City che la dichiara cittadina onoraria, consegnandole le chiavi della città. Poi Sara è trattata come una sorta di eroina, accolta con tutti gli onori. Incontra Noriega solo il giorno dopo, al Ministero della Difesa, in mezzo a decine di persone in divisa militare. In quei giorni Sara viene portata in giro per Panama a visitare il paese, sempre seguita dalla stampa, così mentre i telegiornali americani parlano di quanto Panama sia un problema per gli Stati Uniti, ogni sera la TV panamense si racconta come la giovane americana stia godendosi le meraviglie del paese. Dopo una decina di giorni però Sara e sua mamma devono tornare a casa e qui arriva la parte meno bella della storia. Perché nessuno in patria, non il governo, non i media e nemmeno la gente è felice che Sara abbia fatto visita a Noriega. In casa iniziano a ricevere lettere e telefonate di insulti e diniego. Il Guardian in Inghilterra addirittura pubblica un pezzo in cui la definisce la ragazzina occhialuta. Un giorno a scuola la chiamano al telefono, è un programma radiofonico che vuole intervistarla. Inizialmente l'intervistatore è gentile, ma in poco tempo diventa scortese. Inizia ad insultarla fino a che Sara scoppia a piangere. Il 20 dicembre dell'89 gli Stati Uniti invadono Panama. Non è un'invasione senza sangue. Molte persone rimangono uccise. La segretaria di Noriega nella notte chiama la mamma di Sara chiedendole un aiuto, ma è chiaro che lei non può fare niente. Noriega viene arrestato e qui finisce il rapporto epistolare tra lui e Sara. Il resto è la storia che conosciamo. Il 29 maggio del 2017, all'età di 83 anni, Noriega muore in un ospedale di Panama. Sara vive sempre nella sua cittadina, in Michigan, e oggi ha una figlia di 10 anni. Se andate sul sito del Post oppure sulla app che utilizzate per ascoltarvi i vostri podcast gratuitamente, nella pagina di oggi di Orazio trovate tutti i link per accedere a queste storie, per ascoltarvi se avete voglia la storia intera tratta da The American Life, che era molto più lunga, con le voci anche di Sara, oltre a trovare il link al libro da cui vi ho tratto questo piccolo diario di bordo. Vi ricordo, si chiama La mia infanzia intorno al mondo, lo ha scritto Umberto Caglini quando era un ragazzino e ha girato il mondo sulla barca dei suoi genitori. Grazie moltissimo Giulia Alice Pacchiarini che fa questo podcast insieme a me. Scrivete a caccia@ilpost.it oppure attivate le notifiche per sapere che tutti i giorni alle 17 Orazio è lì a farvi compagnia. Oppure fate entrambe le cose, scrivete e attivate le notifiche. Ci sentiamo domani sempre alle 17.